Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati alla quinta puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio di diritto agrario, grazie alla graditissima presenza di tre imprenditori agricoli della zona, cioè Giorgio Poeta, Riccardo Loioli Spurinisi e Corrado Grandoni. Grazie al loro preziosissimo contributo siamo andati a conoscere meglio il mondo dell'agricoltura. Infatti, dopo un breve cappello introduttivo, i nostri ospiti ci hanno parlato delle attuali difficoltà che affliggono il mondo dell'agricoltura, anche alla luce delle recentissime e famosissime, aggiungerei, proteste che si sono tenute in tutta Europa, quindi le proteste denominate dei trattori, che tutti conosciamo così. È proprio in forza della natura sovranazionale, per così dire, dell'argomento, ci siamo poi spinti, grazie ai nostri ospiti, nell'analizzare e capire come funziona la cosiddetta PAC, ovvero sia la politica agricola comune, dicendo che la stessa, da una parte, finanzia l'agricoltura in modo da sostenerla, ma dall'altra fa perdere agli imprenditori del settore, ovviamente, la capacità di investire sulle peculiarità del territorio. I nostri ospiti hanno parlato di vocazione e sui prodotti tipici dello stesso. Sempre in un'ottica globale, nonché sovranazionale, lo ripetiamo, abbiamo chiesto ai nostri amici in che modo la loro azienda agricola si rapportasse con le nuove frontiere legate alla cosiddetta internazionalizzazione, posizioni che abbracciano il rapporto con i grandi colossi dell'agricoltura, ma anche con il mondo del web e delle vendite per corrispondenza. Sul punto i nostri ospiti ci hanno raccontato un mondo che, con difficoltà, sta cercando di entrare, con le dovute cautele e le necessarie differenziazioni, all'interno del mercato globale, realtà che non sempre si concilia con la vocazione agricola. Siamo poi tornati a ragionare in ambito locale, in ambito territoriale, cercando di capire un po' meglio che cosa si intenda per agricoltura montana e quali sono i prodotti che rendono unico il nostro territorio appenninico. E abbiamo concluso la puntata andando a parlare di biologico e di come le certificazioni dello stesso siano molto difficili da ottenere, ma soprattutto da gestire. Questo in particolar modo, con particolar riferimento alla tantissima burocrazia che rende farraginoso il processo di rendicontazione e certificazione della filiera. Ma dopo aver riassunto in maniera sintetica la puntata della scorsa settimana, io vi ricordo che i podcast delle nostre trasmissioni, incluso l'ultimo episodio di Diritto per mezz'ora sul diritto agrario per l'appunto, sono presenti al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi scrivendo semplicemente Radio Fab, e podcast che passano anche sulle famosissime piattaforme di music playing denominate iTunes, Amazon Music e Google Podcast. E veniamo a noi e alla tematica di questa sera. Dedicheremo il nostro quinto episodio, la nostra quinta puntata, come abbiamo già anticipato, a dirla tutta, sui social, con un breve video lancio della puntata, di un argomento molto particolare legato ad alcune peculiarità, passatemi il termine, molto latine, quindi nostre, del bacino del Mediterraneo ma anche del Sud America. Parleremo infatti di prestiti infruttiferi a figli e parenti. Cercheremo quindi di rispondere in che modo la legge norma il classico nonché affettivo aiuto al figlio o al nipote per comprare ad esempio una casa o una macchina. Ma prima di andare avanti con la nostra puntata, passiamo alla musica e ci andiamo quindi a sentire il grande Ivano Fossati con La mia banda suona il rock. Vai Cape!
carro e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock, bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh no, svegliate, non ancora, e non fermateci. No, 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 per favore no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Ci vedrete in crinoline come brutte ballerine. Ci vedrete danzare come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. O oh, non svegliate, non ancora, e non fermateci. No, 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 per favore no.
E rientriamo in diretta a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato questo bel brano e famosissimo brano di Ivano Fossati intitolato La mia banda suona il rock. Cari ascoltatori, come accennato nell'introduzione alla trasmissione, in questo abbrivio di puntata appare subito doveroso, prima di entrare nel vivo della tematica legata ai prestiti infruttiferi tra parenti, connotare la caratteristica fondamentale della nostra economia. L'economia italiana, e questo l'abbiamo già detto, così come quella di molti altri paesi latini, è sostanzialmente un'economia affettiva. Ciò vale a dire che risponde ad esigenze economicamente concrete, senza mai dimenticare però il profilo emotivo e relazionale. Infatti il contesto affettivo e relazionale, lo ripetiamo, che comunemente definiamo famiglia o sfera amicale, contribuisce a dare un senso alla realtà sociale, all'identità degli individui e agli eventi che segnano la storia. Essa si presenta con caratteristiche diverse a seconda della cultura di appartenenza, delle condizioni sociali, della storia stessa, delle norme e dei valori che vigono in una specifica comunità. In ogni realtà sociale, la famiglia costituisce uno spazio insieme fisico, relazionale e simbolico, custode degli archetipi sociali e dei miti. luogo che può essere rifugio di intimità e tenerezza, sede di solidarietà oppure di dipendenza, di oppressione se non violenza. Di fatto, nella società incontriamo diversi modi di essere famiglia. Nella famiglia, la connessione fra dinamiche affettive e affari, intesi come azioni rivolte alla realizzazione di un guadagno, è sempre presente e ne segna la storia e il percorso. Pensiamo ai condizionamenti economici nelle relazioni di coppia e con le famiglie di origine, oppure all'educazione dei figli dalla gestione della paghetta, quando sono piccoli ovviamente, all'assunzione di responsabilità e autonomia effettiva ed economica da grandi. Ma pensiamo anche al tema dell'eredità da una generazione all'altra e ai conflitti che spesso vi sono collegati. La commistione tra affetti ed affari diventa rilevante quando la famiglia è chiamata ad essere anche impresa o anche in un'ottica legata ai comportamenti di acquisto. La dimensione affettiva, insita nelle dinamiche familiari, ci rimanda alla componente emotiva che qualifica ogni relazione e alla parte irrazionale della natura umana che si stempera nel principio di realtà. Invece la cura e la tutela degli interessi sociali ed economici richiamano la dimensione razionale dell'agire sociale. Di fatto, queste due dimensioni sono sempre attive. Una non può stare senza l'altra e dal loro intreccio si dipanano le vicende quotidiane dell'uomo. Non è un caso che dal crogiolo emotivo trae origine la coscienza che comprende l'affettività e i sentimenti, sempre vivi anche quando ci misuriamo con il mondo degli affari che di solito collochiamo nel dominio della stessa razionalità sovramenzionata. Negli ultimi anni sono state analizzate la dimensione emotiva e la componente affettiva che incidono sulle vicende economiche e sui processi decisionali. Ciò ha portato nel 2002 all'assegnazione del Nobel per l'economia allo psicologo Daniel Kahneman, che ha studiato l'influenza dei fattori psicologici nelle decisioni economiche e ha successivamente sviluppato un metodo per la misurazione della felicità nelle diverse attività quotidiane, nonché nella vita sociale. Detto fenomeno non può, in ogni caso, essere circoscritto alla sola famiglia. Quando si parla, come nel nostro caso, di economia affettiva, si devono includere tutte quelle condotte relazionali che ci portano a scegliere i nostri partner economici in base alla qualità del rapporto relazionale che viene a crearsi tra i soggetti coinvolti. Per essere ancora più chiari, difficilmente acquisteremo presso un negozio in cui il venditore non ha affinità emotiva nei nostri riguardi e di contro faremo fatica a vendere a soggetti verso i quali non mostriamo un'empatia rilevante. Quanto appena descritto appare in netta contrapposizione alle normali regole economiche, le quali ravvedono il mero vantaggio patrimoniale come bussola delle scelte personali. Ed è proprio in questa contraddizione che nasce il nostro tema odierno, cioè la dinamica dei prestiti tra parenti ed affini. Cari ascoltatori, dopo aver iniziato a trattare la nostra tematica, andiamo ad ascoltare il secondo brano musicale di oggi e diamo spazio agli andalusi Los Delincuentes con La Primavera Trompetera.
No te ponga triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tire pa'lante siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalos pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados. darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles para la gente buena sin estudios ni papeles. No existe el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma. Suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, yo me despido ya. Las muchachitas me vacilan con el sol, adiós. Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintemos el aire. Negra paloma,
la primavera trompetera,
la nueva rumba pa' tu soreja.
La primavera trompetera
ya llegó con los olores de canela.
La primavera trompetera,
las flores crecen hasta en el cielo.
La primavera trompetera
pa' los amigos que allí tenemos.
La primavera trompetera,
tira pa'lante y quita la pena.
E rientriamo in diretta dopo aver ascoltato Los Delincuentes con La Primavera Trompetera. Ma andiamo avanti con la nostra interessante tematica e scendiamo nei meandri della stessa chiedendoci: ma cosa significa e come funziona un prestito infruttifero? Esaminiamo quindi questa tipologia di finanziamento, la sua tassazione e gli elementi essenziali per la stesura di una scrittura privata a tutela del prestito stesso. Il prestito infruttifero è una pratica finanziaria molto diffusa nel mondo, la quale permette di erogare una somma di denaro senza applicare alcun interesse. Questo tipo di operazione finanziaria è largamente utilizzata tra parenti e amici, ma anche tra aziende. Un prestito infruttifero può diventare un ottimo strumento di gestione del denaro, soprattutto quando esiste un rapporto di fiducia tra le parti. Quindi, contrattualmente parlando, nonché addentrandoci nelle pieghe civilistiche della questione, aggiungiamo che un prestito infruttifero è un accordo attraverso il quale una persona, chiamato il prestatore, concede un certo importo di denaro a un'altra persona denominata beneficiario. Quest'ultimo, ovviamente, si dovrà impegnare a restituire la somma entro un determinato periodo di tempo, senza alcun interesse, lo ribadiamo. Questo tipo di prestito è detto infruttifero perché il prestatore non riceve alcun tipo, lo ripetiamo, di rendimento o profitto dal denaro prestato. Il beneficiario, infatti, non ha l'obbligo di pagare interessi sulla somma ricevuta. Sin qui sembra andare tutto bene, ma ovviamente, come in tutti i negozi giuridici, esistono anche alcuni aspetti problematici, ciò con speciale riferimento all'eventuale stipula della sopra richiamata scrittura privata e delle principali clausole da inserire in questo specifico e peculiare contratto. In ogni caso appare prioritario farci un'altra domanda, cioè chiederci: ma perché un soggetto dovrebbe concludere una scrittura privata per un prestito infruttifero? La pratica di effettuare un prestito infruttifero, ovvero un prestito in cui non è previsto alcun interesse a favore del prestatore, è abbastanza comune tra privati, spesso, e come abbiamo detto, all'interno dello stesso nucleo familiare. Dal punto di vista civilistico, è interessante notare che un prestito di questo tipo può essere effettuato anche senza ricorrere a una formalizzazione specifica, quindi senza contratto o senza scrittura privata. Tuttavia, la mancanza di una documentazione formale può generare non pochi problemi, in particolare nel momento in cui sorge la necessità di dimostrare l'esistenza del prestito stesso. Il principale ostacolo si manifesta, come immaginerete facilmente, nel caso di mancato rimborso del capitale prestato. Senza una scrittura privata che attesti le condizioni e l'esistenza stessa del prestito, il soggetto che ha fornito la somma si trova in una posizione svantaggiata nel provare non solo di aver effettuato il prestito, ma anche di aver diritto alla restituzione della somma prestata. In questa situazione, la scrittura privata che abbiamo richiamato prima del prestito infruttifero stesso assume un valore cruciale per la prova dell'avvenuto prestito. Oltre alla dimostrazione dell'esistenza del prestito, la scrittura privata gioca un ruolo molto importante anche in altri scenari. Ad esempio, può servire a chiarire le ragioni per cui una determinata somma è stata trasferita a un altro soggetto. In assenza di un contratto di prestito infruttifero formalizzato, quindi scritto, possono sorgere complicazioni legate a questioni, ad esempio, di riciclaggio di denaro o relative alla tassazione dell'importo ricevuto a titolo di donazione. Quindi, senza un documento che attesti la natura del trasferimento come prestito e non come pagamento produttivo di reddito, come può il ricevente dimostrare l'assenza di obblighi fiscali associati a quel denaro? In sintesi, affermiamo che la formalizzazione di un prestito infruttifero attraverso una scrittura privata non è solo una precauzione legale per proteggere i diritti del prestatore, cioè di chi dà i soldi, ma serve anche a salvaguardare il ricevente da potenziali implicazioni penali e fiscali. Questo rende la scrittura privata uno strumento essenziale per garantire trasparenza e sicurezza nelle transazioni di prestito infruttifero tra privati. E dopo aver approfondito questi fondamentali aspetti del nostro argomento, ci andiamo a sentire Angelo Branduardi con la sua Il dono del cervo.
Io offrirò queste ampie cose. sarà per te il mio occhio, con il mio pelo pennelli ti farai, se la mia carne cibo ti sarà, la mia pelle ti riscalderà, e sarà il mio fegato che coraggio ti darà, e così sarà, buon Signore, che il corpo del tuo vecchio servo sette volte darà frutto, sette volte fiorirà. Dimmi, buon Signore, che siedi così quieto, la fine del tuo viaggio che cosa ci portò, che cosa ci portò.
Ed era Angelo Branduardi con Il dono del cervo. Ma passiamo ad alcune considerazioni specifiche sul tema, chiedendoci come viene tassata questa particolare stipulazione. La normativa fiscale italiana, specificatamente il DPR numero 131 del 26 aprile del 1986, disciplina la tassazione dei prestiti infruttiferi erogati da privati che non operano nell'ambito della loro attività professionale o imprenditoriale, quindi per tradurla nell'ottica amicale o parentale. Tale norma prevede l'obbligo di registrazione del mutuo, indipendentemente dalla forma con cui è stato redatto, sia essa una scrittura privata non autenticata, una scrittura privata autenticata o ad esempio un atto pubblico. Entro un termine fisso questa registrazione deve avvenire di 20 giorni dalla data di stipula, applicando un'aliquota del 3%. Questa aliquota si basa sull'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto, che per i prestiti infruttiferi corrisponde alla somma ceduta. In aggiunta, l'atto è soggetto a imposta di bollo calcolata in 16 euro per ogni 4 facciate di documento. Tale impostazione si applica a prescindere dalla forma adottata per il contratto, evidenziando un approccio uniforme alla tassazione di questo tipo di operazioni finanziarie tra privati. Sul punto ci preme però aggiungere che emergono differenze nel caso di prestiti formati per corrispondenza. Tra questi ultimi, la registrazione è necessaria solamente, tra virgolette, in caso d'uso, secondo quanto previsto dalla tariffa imposta dal medesimo DPR sopramenzionato. Per caso d'uso si intendono situazioni quali il deposito dell'atto presso una cancelleria giudiziaria o amministrazione pubblica, a meno che tale deposito non sia obbligatorio per legge o non avvenga ai fini dell'adempimento di obblighi verso le amministrazioni stesse. Questo scenario introduce una certa flessibilità nella gestione dei prestiti infruttiferi, condizionando, badate bene, l'obbligo di registrazione alla loro effettiva utilizzazione in contesti giuridici o amministrativi, per cui, dal profilo fiscale, certamente può essere conveniente formalizzare il contratto di prestito infruttifero con lo scambio per corrispondenza, e questo con due semplici missive, una contenente la proposta e l'altra contenente l'accettazione. A ragion di verità, affermiamo che nei fatti, nella pratica, accade però spesso che il prestito venga formalizzato con un solo bonifico, un semplice bonifico. La realizzazione di un prestito infruttifero attraverso il semplice utilizzo di un bonifico bancario può introdurre, come dicevamo un po' prima, una serie di problematiche sia sotto l'aspetto fiscale che civilistico. Dal punto di vista fiscale, la somma trasferita mediante bonifico potrebbe essere interpretata come un pagamento soggetto a tassazione, piuttosto che come un prestito. Questa interpretazione potrebbe portare a conseguenze fiscali indesiderate per entrambe le parti coinvolte, poiché il trasferimento di denaro potrebbe essere considerato reddito imponibile per il ricevente. Dal punto di vista civilistico, il nucleo della questione riguarda la necessaria per chi effettua il prestito mutuante volontà di dimostrare non solo di aver trasferito la somma di denaro, ma anche l'esistenza di un diritto alla restituzione di tale somma. Questo implica la presenza di un titolo del pagamento che giustifichi l'obbligo di restituzione da parte del ricevente o mutuatario, possiamo chiamarlo anche così. Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con una sentenza, la 2737-2 del 2021, la quale evidenzia che il mutuante è tenuto a fornire prova non solo della consegna delle somme, ma anche del titolo che obbliga la controparte alla restituzione. Se l'azione legale si basa su un contratto specifico, senza mettere in discussione il diritto del ricevente di trattenere la somma, diventa quindi, a questo punto, cruciale fornire argomentazioni solide a supporto della richiesta di restituzione, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze specifiche. Cari amici, concluderemo la nostra storia solo dopo il quarto brano di oggi. A voi i Red Hot Chili Peppers con Give It Away.
What I got, you gotta
Cari ascoltatori, rientriamo qui a diritto per mezz'ora dopo aver ascoltato i Red Hot Chili Peppers con Give It Away e andiamo a terminare la nostra puntata traendo alcune fondamentali conclusioni sulla tematica dei prestiti infruttiferi ad amici e a parenti. In relazione agli stessi, sempre la Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza di evitare trasferimenti di ricchezza privi di una causa legittima, riaffermando il principio secondo cui non possono esistere passaggi patrimoniali ingiustificati. Nel caso in cui la domanda di restituzione venga respinta per mancanza di prova dell'obbligo pattuito, emerge il problema di determinare una causa valida che giustifichi il diritto del mutuatario a trattenere le somme ricevute. Se il mutuatario non riesce a fornire una giustificazione valida per il mantenimento delle suddette somme, il giudice deve valutare con cautela, considerando tutte le circostanze del caso, per stabilire se la natura del rapporto e le circostanze giustifichino la ritenzione del denaro ricevuto senza un'apparente causa legittima. Queste considerazioni evidenziano i rischi associati alla realizzazione di prestiti infruttiferi, soprattutto tramite bonifico, stipulati senza una documentazione adeguata che formalizzi l'accordo e i termini del prestito. Questi rischi possono sfociare, come abbiamo detto, in complicazioni sia fiscali che legali per tutti e due i soggetti coinvolti. Ma veniamo alla questione contrattuale e delle clausole essenziali da inserire in una scrittura privata. Esistono alcune questioni che devono essere incluse nel negozio giuridico in argomento, quindi ai fini della stipula di un prestito infruttifero sarà necessario richiamare espressamente e per iscritto le parti coinvolte in primis. Sarà importante identificarle chiaramente, quindi identificare il prestatore e il beneficiario. Questa clausola, diciamo così, deve includere, o meglio, i loro nomi completi, gli indirizzi e tutte le altre informazioni identificative, come ad esempio il codice fiscale. Dovrà essere inserito, ovviamente, l'importo esatto del prestito. Inoltre ci vorrà anche la durata del medesimo, quindi si dovrà determinare il periodo di tempo entro il quale la somma ricevuta dovrà essere rimborsata. Andrà inserita anche la modalità di rimborso. Questa voce indicherà come e quando il beneficiario restituirà l'importo ricevuto in finanziamento. Come immaginerete, bisognerà scrivere a chiare lettere che il prestito è infruttifero e che nessun interesse verrà addebitato al soggetto beneficiario. Infine, quanto ad altre clausole più particolari, non obbligatorie, ma anche meno intuitive, ci corre l'obbligo di richiamare la decadenza dal beneficio del termine. Questa clausola prevede che, in caso di mancato pagamento di una o più rate del finanziamento da parte del beneficiario, il prestatore, cioè colui che ha dato i soldi, ha il diritto di richiedere la restituzione immediata dell'intero importo pagato per il finanziamento. Oltre alla decadenza dal beneficio del termine, si potrebbe inserire anche una garanzia. Questa clausola stabilisce che il beneficiario fornisce una garanzia per il prestito. Essa può essere un bene tangibile, come un'auto o una casa, oppure una garanzia personale, ad esempio tramite una fideiussione. Chiaro appare che in caso di inadempimento del beneficiario, il prestatore, nel caso in cui sia inserita la garanzia, può esigere la suddetta garanzia per recuperare il denaro prestato. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro quinto episodio stagionale. Io, prima di concludere la puntata, vi fornisco nuovamente i contatti della nostra web radio. Siamo sempre a Fabriano, in via De Gasperi numero 8. Siamo sempre quelli di Radio Fab e quindi siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra nuovissima app e anche le nostre piattaforme Google Podcast, Amazon Music e iTunes trasmettono le nostre registrazioni, i nostri podcast. Noi a questo punto vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti, e concludiamo con un meraviglioso brano di Vinicio Capossela intitolato Il tempo dei regali. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana.
Dei regali è andato, amici miei, il tempo delle fughe, dei baci, altri verranno ma non sappiamo quando, né quali né come saranno. Abbiamo visto le alte montagne, la neve e i duelli all'alba, abbiamo abbracciato i sogni degli insonni e l'alleluia dei vagabondi, abbiamo fatto la corte alla morte e alla vita le millanta volte, e tutto è stato un regalo, e tutto è stato un regalo, abbiamo avuto il tempo dei regali, il tempo dei regali e dell'insonnia, quando la vita ci ha ingravidati e la strada raccolti e adottati, abbiamo colto il frutto dell'incontro e bevuto alle coppe dei saggi, inebriati dei versi amati, abbiamo confuso pagine e strade. Sembrava sfortuna, era un dono, anche quel che appariva abbandono, le buone parole fiorite alle labbra fiorite anche i baci, e tutto è stato un regalo. Dei regali, dei garofani e dei cappelli, abbiamo visto e dirne quando è fiore il Danubio cambiare colore, abbiamo provato la zomorfia d'amore di quanto ci siamo sbagliati, ci sono state lacrime, risate, compagni che sono andati. L'inverno ha gelato i suoi incanti e l'estate ce li ha sguagliati, e tutto è stato un regalo, e tutto è stato un regalo. Abbiamo avuto il tempo dei regali, il tempo dei regali è stato buono, è bastato avere cuore per la meraviglia e giocare con gli occhi alle briglie, lo sguardo limpido, la fame al naso, è bastato di farci caso. Ammirato il prodigio, e tutto è stato regalato, quando a capo alzato abbiamo fatto. Solo la crema.
Love.